Perfetto, buonasera. Allora, partiamo esattamente alle 9 di lunedì 2 dicembre 2024. A grandi passi.
Cambio orario stavolta. Ciao.
No, ma attendendo che si colleghi un po' più di che si colleghino un po' più di persone, volevo buttare là, e ci tenevo a dirlo nella registrazione, un'ipotesi. Siccome qualcuno ha detto che bello sarebbe un giorno anche conoscersi di persona. Vi garantisco che se non mi vedete di persona non perdete niente. Davide non lo so, però a parte quello, un'idea potrebbe essere fare, mi è venuto in mente perché parlavo con un amico che fa delle lezioni, dei corsi di team building per delle aziende, mi ha dato un'idea che si potrebbero fare un paio di giornate, tipo un sabato, una domenica, o addirittura, volendo esagerare, un venerdì pomeriggio, sabato e domenica. In cui oltre a col piacere di conoscersi, si fanno degli approfondimenti di persona, magari Davide fa qualche argomento specifico che si può decidere insieme, però prima di organizzarla mi piaceva sapere un po' chi sono gli interessati o quanti sono, non chi sono, e poi di dove sono, per cui se sono tutti, che ne so, in Lombardia si farà in Lombardia, se sono tutti in centro Italia, in centro Italia. Se sono uno da Mazara del Vallo e l'altro da Vipiteno, forse è un po' più difficile da fare.
A Roma, così è più o meno in mezzo.
Roma è già un aggregatore di tante persone, però l'idea potrebbe essere in primavera, quindi magari dalle parti di, boh, magari trovare, cosa c'è, il 25 aprile, che è un ponte, vediamo, insomma. Però l'importante, io partirei, ci sono tanti punti di domanda a cui rispondere. Il primo, in ordine di importanza, è sapere se ci sono gli interessati.
Sì,
Dopodiché, se ci
questo
sono gli
sicuramente.
interessati.
Poi noi, vabbè, si sa, io sono di provincia di Varese, sul Lago Maggiore, tu sei di Padova. Quindi per noi, diciamo, una via di mezzo potrebbe essere tipo Verona, una cosa del genere, no? Brescia, una cosa così. Però ovviamente poi sentiamo anche gli altri e vediamo di trovare il posto giusto. Poi tu avevi accennato anche a un posto nelle Marche, giusto?
Allora, c'è un amico che mi ha dato un'indicazione per una casa che ha un suo cliente, lui lavora con un'azienda in particolare e mi ha dato lì dei prezzi veramente bassi, però le Marche sono un po' fuori mano. E questo
Per noi sì, però mettiamo
ripeto.
che c'è tanta gente in quella zona che verrebbe, possiamo anche valutare.
Io poi ho un vicino di casa che ha comprato un maso ad Asiago qui. In cui che a lui affitta d'estate gli scout, quindi penso che abbia una trentina di posti da dormire. Quella potrebbe essere un'ipotesi se fossimo in tanti del Veneto, però ripeto, prima di mettere il carro davanti ai buoi, bisognerebbe sapere chi è interessato e di dov'è. Quindi magari io nella chat del Bar delle Verità questa settimana metto un sondaggio di quelli aperti in cui ognuno dice potenzialmente interessato, ovviamente non è un contratto. E la città, quindi poi facciamo una statistica. Se ce ne sono sei in totale, possiamo perdere. Se ce ne sono tanti, vediamo se c'è un posto baricentrico.
Ma quindi la tua idea sarebbe, scusami, la tua idea sarebbe una cosa semi-informale, cioè ci troviamo, poi vabbè, si parlerà principalmente di Hammer, come tra l'altro parliamo di Hammer in questa trasmissione.
No, io un calendario lo farei assolutamente. Cioè, un'introduzione tipo il venerdì pomeriggio e poi delle sessioni almeno fissate di 2 o 3 ore collegiali per
Cioè,
tenere in
faccio io
piedi.
anche d'estate quando faccio questi incontri ameriani faccio una cosa mista, cioè faccio una lezione io diciamo di un paio d'ore ogni giorno e poi il resto si tengono 2 o 3 ore per domande, per discutere e così via. Così di solito funziona bene.
Anche consultazioni individuali?
Anche eventualmente sì, però vabbè, poi ovviamente dipende dal tempo, nel senso che se sono lì mi piacerebbe anche stare insieme a tutti, quindi
Quello
qualcuno
sì.
sì, ma non 30 persone.
Sì. Vabbè, insomma, dai. Abbiamo diversi mesi davanti perché non la farei d'inverno, mi sembra un pochino più complicato, per cui.
L'inverno anche io ho pensato che sicuramente a primavera. Poi io a fine marzo avrei già un corso a Modena, quindi sì, potremmo farlo aprile, tipo fine aprile andrebbe benissimo.
Sì, dai. Va bene, allora. sono quelli che non hanno seguito altre volte. C'è sempre la possibilità di intervenire alzando la mano, e chi non vuole intervenire alzando la mano può intervenire nella chat che sta sotto la locandina con la quale convocavo questo podcast di oggi, che sta sotto Ingannati. Ci sono già un paio di commenti di Manuel e della Flo, e per cui potete, li mettiamo lì così non devo andare in giro a cercare a destra e a sinistra. E come sempre, Maria vuole alzare la mano, benissimo, ha alzato la mano all'autospeak, e come sempre cerchiamo di darci un'ora di tempo, cerchiamo di chiudere per le 10.
Sì, come poi sempre.
Scusa? Vai.
Scusami, mi sono segnato le domande che ci sono, come sempre ce ne sono tante, quindi vediamo se riusciamo a rispondere a tutte, se no posticipiamo anche stavolta, alla volta dopo. Va bene.
Ho visto Maria che ha chiesto di parlare, forse ha cliccato per sbaglio, se invece non ha cliccato per sbaglio ma vuoi dire qualcosa, Maria parla pure, pulsante verde, togliendoti dal mute automatico. Potrei smutarti anch'io, vediamo se riesco a smutarsi. No, non posso smutarti.
No, deve smutarsi lei.
Smutarsi lei, se vuoi. Se l'hai cliccato per sbaglio, andiamo avanti.
Ah, eccola. Ci sei, Maria?
Mi senti?
Ti sentiamo bassissimo.
Infatti, non sento niente. Vabbè, provo a vedere di prendere le cuffie, grazie.
Sì, perché si sente troppo poco.
Qualche impostazione del volume. Va bene, allora io ho avuto alcune richieste, abbiamo visto alcune richieste sulla chat al bar dell'edità e qualcuna anche qui. Credo che Davide abbia preso nota di tutto e niente, ti lascio la parola.
Allora, io mi sono segnato quelle nella chat al bar delle verità, quelle che magari scrivono adesso, dagli un'occhiata tu e poi me ne dici, va bene?
Sì, ok, va bene.
Allora, diciamo che erano rimasti dalla volta scorsa, c'era Gianni che aveva chiesto dell'occhio, vabbè, ne abbiamo parlato, poi aveva chiesto della caduta dei capelli, e quello accenniamolo, la caduta dei capelli è un conflitto di separazione che riguarda l'epidermide della cute della testa. E la caduta dei capelli avviene, quindi se una persona ha un conflitto in fase attiva o tendenzialmente in fase attiva che però dura anni, e a poco si accorge che quello è il caso in cui ci accorgiamo che a poco perdiamo i capelli. E quello, se il conflitto rimane in fase attiva, c'è poco da fare, i capelli li perdiamo e non ricrescono più. Che è il caso, diciamo che la maggioranza dei casi succede così. Però non è necessariamente un processo irreversibile. Io ho seguito anche dei casi in cui i capelli ricrescevano. Perché? Perché se si va a soluzione del conflitto, quando inizia la fase di soluzione, in realtà lì, come spesso accade, abbiamo un ulteriore peggioramento. Quindi lì, all'inizio della fase di soluzione, cadono ancora di più i capelli. Lì proprio ci cadono a ciocche. Però subito dopo, subito nei giorni successivi, riparte la ricostruzione e quindi a poco i capelli cominciano a riformarsi e a volte c'è un recupero anche completo. Poi c'è differenza tra, ovviamente il conflitto può prendere tutta la cute dei capelli, allora li perdiamo tutti, oppure può prendere, come spesso accade agli uomini, la parte centrale, diciamo, e quella sembra sia più collegata alla separazione dal padre, cioè alla separazione da una figura che ci dà un'approvazione nella vita, no? La carezza sulla testa centrale è per approvazione, no? E quindi dal padre oppure da una figura comunque paterna importante.
E faccio l'avvocato del diavolo, non è una di quelle cose che possono rientrare banalmente nell'aspetto più di caratteristica genetica trasmessa di generazione in generazione, vedendo che, a parte che ti faccio l'esempio, mio papà è morto a 93 anni, aveva più capelli di me a 30. Però mio nonno, da parte materna, invece era come me. Per cui questa sembra proprio essere una di quelle cose che dici, vabbè, sono caratteristiche somatiche prese a livello genetico. Almeno.
Ma no, perché sennò ce l'avrebbe avuto anche tu. Ah, tu dici che vabbè, ha saltato una generazione, come a volte capita nelle
generazioni. Esatto.
Sì. Ma allora, non è, cioè, fa parte, diciamo, delle anomalie della fisiologia speciale e anche considerata, non dico una malattia, ma comunque un'anomalia che non dà dei vantaggi a livello di sopravvivenza. Quindi io dubito trasmettano questo tipo di cose. Si trasmettono le caratteristiche che noi abbiamo, il colore degli occhi, la corporatura, l'altezza, queste sì, c'è sicuramente la componente genetica. Ma questi tipi di alterazione, cioè la tesi della medicina non sta in piedi, perché questo gene, se c'è, dovrebbe agire fin da subito, no? E quindi uno non dovrebbe neanche farli crescere quei capelli. Invece c'è chi li perde a 20 anni, c'è chi li perde a 40, c'è chi li perde a 60, c'è chi non li perde. E quindi...
c'è chi comincia, quelli che li perdono tipicamente già con l'adolescenza cominciano a perdere, si vede già la stempiatura un po' alla volta...
Sì, però ci sono anche altri casi che invece uno comincia a perderli a 40 anni, capisci? Quindi dipende. Poi se vai a vedere, come al solito, la medicina di Hammer va verificata, quindi di caso in caso bisognerebbe andare a vedere. Tu, per esempio, hai cominciato a perderli fin da ragazzo?
Ma penso di sì. Diciamo che
ragazzo, cioè, sono un po' radi, ma cioè, sei proprio pelato nella parte centrale?
Adesso sì, però mi ricordo quando ero giovane che andavo dal barbiere, che lui mi diceva sempre, beh no dai, è normale la tua età, e mi dava sempre 8 anni in più, dicevo no, ne ho 8 in meno, ah ok, sarebbe un po' prestino. Poi tornava dopo 6 mesi, beh è normale a te che hai 25 anni, no ne ho 16, ah beh insomma sarebbe un po' prestino ogni volta.
No, questo marianamente vuol dire che avevi un conflitto attivo, non tantissimo, che sennò li perdevi di più e più in fretta. Però c'era questo conflitto attivo. Per esempio te, vediamo questo caso, il rapporto con tuo padre com'era? Cioè a livello di approvazione di tuo padre, sentivi di avercela fin da ragazzo o c'era qualche problema?
No, allora, secondo me ce l'avevo, ne avevo abbastanza, anche se non era manifestata, era forse un rapporto di stima a distanza, cioè, no, però non c'è mai stato... diciamo, grandissimo espansione.
Aveva la tua stima come se fossi, non so, un suo studente o...
Sì. No, sai cosa? Forse la mamma, che è sempre stata una bravissima manipolatrice, cioè lei ha sempre usato il rinforzo positivo. Noi siamo 4 fratelli e, adesso non lo dico per vantarmi, tanto sono passati 50 anni, chi se ne frega, c'ho un passo nella, c'ho un piede nella tomba, non sto parlando. però mia mamma era una bravissima manipolatrice e, cosa strana, in famiglia noi eravamo tutti e 4 i primi della classe, cioè mentre tante famiglie c'è sempre quello bravo e quello che invece si fa bocciare, c'è sempre questa alternanza fra fratelli, noi stranamente eravamo proprio conosciuti per essere sempre, quindi secondo me lei è stata molto brava a guidarci in maniera abile, un pochino subdola, perché questo impatto positivo la fede sempre sulla cresta dell'onda, perché dicevi, ma se perdo un attimo questa stima, cioè dovevi conquistartela continuamente, dovevi essere all'altezza della
vita. Certo. Sì, anche questa tra l'altro è una caratteristica più di approvazione paterna, che materna guarda più se stai bene, cioè il successo sociale è più una cosa che a cui tiene il padre tendenzialmente, no? Quindi faceva un po' le veci di anche del padre.
Sì. Non so se hai letto il libro L'arte di amare di Erich Fromm, che è stato uno dei pilastri, e quindi lui dice bene, esatto, lui distingue l'amore materno, che è l'amore incondizionato, e l'amore paterno, che è l'amore condizionato, cioè la mamma ti dice qualunque cosa tu faccia sarai sempre benvoluto. Papà dice, per essere amato devi fare questo. È la persona equilibrata, quella che è di successo, ma comunque è la persona che ha dentro di sé un po' di mamma e un po' di papà, perché se sei troppo spostato verso la mamma sei un tranquillone che però non combina niente nella vita.
Alberto, ogni tanto ti perdiamo, Alberto. C'è un paio di secondi che non si sente.
Sì, forse è un problema di connessione. No, stavo dicendo che secondo Eric Fromm, la persona equilibrata, matura, ha dentro di sé sia la parte materna che paterna,
Sì.
dove l'eccesso di una parte porta una persona tranquillona che però non combina niente perché sta sul divano tutto il giorno, tanto non ha nessuna autodisciplina. L'eccesso dall'altra parte magari ti fa diventare un campione, una star o qualcosa, però sempre insoddisfatto, sempre alla ricerca di
Giusto.
fare di più, se no non sei all'altezza. Vabbè,
Così.
non lo so, comunque.
Senti, ma la tua
Vabbè.
famiglia, cioè sia tuo padre che tua madre, c'era qualcuno che approvavano di più tra voi quattro fratelli o erano abbastanza equanimi?
Guarda, no, mia mamma era una brava manipolatrice, nel senso che lei si prendeva quattro figli. Mi ricordo che mi raccontava che quando andavamo una volta senza farsi vedere gli altri e lo riempiva di complimenti, cioè proprio tu sei bravissimo, sei bravissimo, però senza
Ah,
farlo vedere agli altri.
ok,
Bravissimo.
a uno eravate i suoi preferiti. Ok. E tuo padre invece?
Ah, mio padre è sempre stato un lavoratore, abbastanza in carriera, family man, nel senso
No, ma non
che.
avevi una percezione che avesse qualcuno di preferito?
No, non credo, no, 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 no.
E i tuoi fratelli come sono a capelli?
Mio fratello è pieno, mio fratello ha 7 anni più di me, c'ha l'attaccatura fronte bassa, pieno di capelli.
Ok.
E poi le altre due sono due femmine, quindi non hanno questo problema.
Ah, due femmine, un altro due femmine, avevo capito quattro maschi.
No, no,
Ok,
no, due e due, due
ok. Ma
e due.
sì, potresti aver avuto un leggero, sai, perché magari vedevi questi meccanismi e non è che ti convincevano le femmine, potevi aver avuto un leggero sensazione di non approvazione e di separazione. Cosa dici?
Sì, anche se in realtà mio nonno materno era come me, per cui boh, sono quelle classiche cose che ricordano un po' il colore degli occhi, la forma del naso, per cui sembra quasi che ci sia ereditarietà, che
Ah,
non sia.
quindi era simile anche come altre caratteristiche tuo nonno a te,
Sì,
oltre al fatto che. Ok.
esatto.
Ma sai, va bene, una predisposizione ce l'abbiamo, però non partono, a mio parere, questi programmi senza un conflitto. Cioè, può essere che tra te e tuo fratello eri tu quello un po' più predisposto a vivere le situazioni in quel modo, no? Cioè, come mancanza di approvazione. Però la mancanza di approvazione, almeno nella tua percezione, in una certa misura c'è stata.
Può essere, sì. Va bene,
Sì, perché
dai.
sai,
Ok,
nell'ottica
vai avanti.
mediana i programmi sono sempre utili alla sopravvivenza, quindi non avrebbe senso che partissero per questioni genetiche, capisci?
Però non c'è una. Come dire, qual è l'utilità biologica? A non sentire la mancanza di contatto,
Eh
no?
sì, è sempre come l'epidermide. Nella fase attiva e non avere un'insensibilità progressiva a quel contatto, così non ci pensi e non ci soffri e non ti blocchi lì.
Vabbè,
Ok,
potremmo ragionarci un po'. Va
andiamo
bene. Sì, vai.
avanti. Allora, Deborah faceva una domanda, diciamo, anche un po' filosofica, cioè chiedeva come evitare le recidive sul sintomo. Allora, questo è un argomento interessante, tra l'altro è anche una cosa che succede molto molto spesso, che facciamo recidive sul sintomo, ma il motivo per cui facciamo recidive è che non conosciamo la medicina di Hammer e non abbiamo la fiducia nei processi naturali del nostro corpo. Perché questa cosa della recidiva sul sintomo, sì, è vero che a volte la fanno anche gli animali in certe situazioni, però enormemente meno che noi. Cioè noi il problema è che quando ci accorgiamo di un'anomalia del nostro corpo, di qualsiasi tipo, come prima risposta, diciamo, anche per tutto il lavaggio del cervello che abbiamo subito a livello terroristico e tutto, la rifiutiamo con quell'anomalia. E quindi questo rifiuto può molto spesso tramutarsi in un vero e proprio conflitto di svalutazione, di che ne so, se abbiamo difficoltà a deglutire, facciamo il conflitto che moriremo di fame, oppure se vediamo male il fatto stesso, o vediamo delle macchie, queste stesse macchie possano rappresentare un pericolo che incombe su di noi. E lì andiamo in circolo vizioso. Oppure gli stessi esami medici possono rappresentare una recidiva che è sul sintomo in fondo, no? Quindi diciamo per recidivare meno possibile sul sintomo, la cosa migliore è studiare il più possibile Hammer, entrare in più possibile in questa ottica biologica, in modo che quando arriva il sintomo sappiamo con certezza, sia a livello di mente conscia che a livello di mente inconscia, che è una riparazione, che il conflitto l'abbiamo risolto e che quindi dobbiamo accettare quel periodo di anomalia che avverrà nel nostro corpo. Se lo accettiamo, facciamo fare il suo corso e tutto va bene. E se non lo accettiamo, magari succede che il programma originario va anche in soluzione, si completa il programma, però intanto abbiamo fatto altri conflitti e quindi finiamo in uno dei possibili circoli viziosi in cui possiamo finire.
Hai avuto modo di vedere l'inizio di quell'intervista a Paolo Borzacchiello?
Sì, sì, l'ho visto. Ma allora,
sì, dillo tu.
Allora, non si è capito. Allora, lui ha fatto intendere che ha una diagnosi di grave, diciamo, no?
Tumore, sì, sì. E gli è andato anche pochi mesi, da quello che si capisce.
Dandogli pochi mesi. E lui dice: ma io sostanzialmente lui rifiuta questa diagnosi. Però se tu la rifiuti e dici va bene, io non voglio pensare a questa cosa, non voglio pensare con brutto male e mi concentro su altro, ok, puoi ottenere qualche risultato, però non dimentichiamoci che i nostri la mente è inconscia e la mente inconscia, anche se tu a livello di mente conscia ti neghi che hai un certo problema, la mente inconscia ormai la botta l'ha presa. Quindi lui cosa fa? Quando prende la botta dai medici che gli dicono hai 3 mesi di vita, lui esce, se ne va, cerca di non pensarci, cerca di dedicarsi a altro e così, se vogliamo, riesce un pochino a attenuare il conflitto che gli hanno fatto vivere i medici, però non a cancellarlo.
Perché no, ma infatti, sì, sì, ma infatti la mia, io te l'ho segnalato non tanto per dire guarda come reagisce lui, che poverino fa il possibile, però non conoscendo Hammer fa molto meno di quello che potrebbe. È incredibile lui stesso, come lui racconta, come gli vengono date le notizie della classe medica, che fa proprio nella maniera opposta, cioè sono dei terroristi.
Certo, certo, però c'è anche da dire che comunque i medici devono esprimere con me. Quindi se nella loro convinzione, per i loro esami, per i loro protocolli, tu hai un tumore, quindi hai per definizione cellule impazzite nel tuo corpo che bisogna combattere, questo lui può indorare la pillola quanto vuole, ma questo concetto te lo dirà, cioè ti dirà che ci sono impazzite cellule nel tuo corpo e che tu devi cominciare una battaglia, ok?
Sì.
È proprio questa battaglia che ti frega, perché tu da quel momento in avanti cominci a fare la guerra a te stesso, capisci? E quindi come fai a vincere? Sì, puoi avere delle vittorie parziali, ma non, è una battaglia che non ha senso. Quindi prima di tutto bisognerebbe capire che non sono cellule impazzite, che non impazzisce mai niente nel nostro corpo. E allora, se tu hai capito questa cosa studiando Hammer, applicandolo, verificandolo per anni e anni, non prendi neanche la loro maledizione. Quindi che loro te la dicano in un modo più o meno duro cambia veramente poco, perché tanto tu non ti prendi quella maledizione. Capisci cosa voglio dire?
Sì.
È un concetto molto importante questo. Quindi anche qui la soluzione è studiare Hammer, perché mi sembra che sia l'unico che ti dà questa prospettiva diversa sui processi del tuo corpo, che non è terroristica.
Chiaro.
Io veramente questa cosa di Hammer, io sento anche tante altre persone che parlano di altre cose, di astrologia, di esoterismo e così via. anche persone molto evolute su certi aspetti. Niente, sulla malattia cascano tutti. Cioè, tutto in questo universo ha un senso.
Cioè, capisci?
Cioè, come se ci fosse un blocco ancora, Cioè, veramente capire i processi considerati come malattie nel nostro corpo è un alto livello di evoluzione, secondo me.
Sì. Chiaro?
Bene. Poi andiamo avanti. Anna chiedeva. C'è qualcuno che vuole intervenire? No?
No, non vedo nessuna mano alzata.
Ok, se volesse, anche se viene qualche domanda su quello che abbiamo appena detto e tutto, che intervenga. C'era anche Antonio che voleva molto forse intervenire per raccontare la sua storia, quando vuole. Va bene, intanto andiamo avanti. Anna chiedeva già l'altra volta bruciore nella lingua e nella bocca.
Aspetta, allora... c'è Giovanni che chiede di parlare. Giovanni. Vai. Smutati da solo, Giovanni. Giovanni, hai cliccato per sbaglio?
Ma ecco. Ecco. Dovevo pigiare. Ok.
Sì, buonasera. Devi pigiare due volte. Ciao, Giovanni.
Due volte, sì. Non sono ancora pratico. Buonasera a tutti.
Ciao.
Sì, sono d'accordissimo con Davide con quello che sta dicendo. Volevo giusto fare una chicca a quello che diceva Davide sul fatto che pure io ho la stessa, spesso incontro in persone che si dicono risvegliati, parlano di evoluzione, però poi con la malattia ragionano sempre allo stesso modo. Cioè, se uno è risvegliato, la prima cosa deve partire proprio da quello, cioè dalla consapevolezza del corpo, è che non c'è nulla di sbagliato, di maligno, no? Quindi su altri concetti sono così evoluti, parlano di esoterismo... a livello di spirituale e tutto, poi nella malattia, cioè,
nella malattia corrono dal
medico, fanno forte dalla paura, cioè ragionano
dal medico anche loro, come tutti,
quindi spesso molte cosa ti sento male, Davide?
No,
ogni tanto si sente la voce velocissima, ci sono delle interferenze. Poi un'altra cosa, quello che diceva Davide è importante, studiare Hammer, ma soprattutto è interiorizzare la nuova medicina di Hammer, perché io vedo che c'è tanta gente che studia, però rimane solo a livello intellettuale, però non le memorizza, cioè non le interiorizza certe cose, e quindi quando arriva il momento si fa prendere al panico
Sì.
E non le riesce a mettere in pratica, no? Sì, Davide sa molto bene, sì. Anche molte,
hai perfettamente ragione.
Quindi soprattutto bisogna interiorizzare certi insegnamenti di Hammer, altrimenti alla prima così... cioè predichiamo bene, poi rezzoliamo male, ci spaventiamo più degli altri, siamo bravi a dire gli altri che devono fare, poi noi siamo i primi che sì, magari sì. Se andiamo al pronto soccorso, cioè magari se non c'è bisogno, oppure facciamo andare al panico per cose che noi sappiamo che nulla è sbagliato, nulla è, ecco, solo questo volevo precisare, cosa che aveva detto Davide.
Giusto.
Sì, giustamente capire col cervello non è interiorizzare.
Sì, bisogna convincere anche la mente inconscia. Questo
esattamente. Anzi, tante persone che pure sono convinte a livello razionale, però poi quando arriva il momento fanno tutto il contrario, perché la mente inconscia, istintiva, è molto più forte della mente razionale, quindi certe credenze sono talmente radicate in noi stessi che non è facile sradicarle, ecco.
Vabbè, ci proviamo, dai, stiamo facendo quello.
Sì, ma infatti. Comunque sono anche d'accordo, sono anche propenso a un incontro, mi farebbe piacere, magari...
Tu sei a Napoli, quindi le Marche...
No, ma non è un problema, tanto dico, ultimamente sono stato nelle Marche, è vero, guarda, sono stato lì per un paio di giorni, ho preso una camera bed and breakfast, ho pagato pochissimo, la signora mi ha riempito di cose da mangiare, per pochi soldi, una cosa proprio... Quindi è vero, i prezzi sono molto bassi lì nelle Marche.
Bene, a livello di dormire, vedremo per quello.
Ok.
Grazie Giovanni.
Grazie.
Grazie, ciao Giovanni.
Vai avanti Davide. Cos'hai andiamo ancora avanti. Aspetta che c'è Carla, abbiamo Carla.
Dai.
Oh, cominciamo, vedi che prima della mezza... Carla, devi toglierti dal mio... Eccolo là, Vai.
Ci sei, Carla? Non ti sentiamo.
Si è smutata, ma non parla.
Hai un microfono, Carla?
No, ecco. Vai.
No, no, è verde. Dice, si dice speaking, tra l'altro, ma non si sente.
Adesso sì, vai. Puoi parlare, ma non ti sentiamo. Sei da cellulare o da computer? Prova. No. L'unico suggerimento che mi
senti?
Di dire...
Senti.
No, oh, sì. No.
Ok. Oh, scusate. Allora, volevo farvi questa domanda. Intanto ciao a tutti. Ho letto una domanda che ha fatto una persona che vi segue la settimana scorsa sull'espianto degli organi. Perché ve la faccio? Perché una settimana e più fa è morta investita, cioè non è morta, è stata investita la figlia della maestra del mio bambino sulle strisce pedonali alle 8 del mattino mentre entrava a scuola. È rimasta in stato, credo, insomma, in coma, e poi dopo poco sono passati all'espianto. Allora, la mia domanda è, poi ho letto a distanza di qualche giorno un messaggio, una domanda che vi faceva un...
Sì, l'ha fatto in settimana.
Esatto, e lì proprio quando l'ho letto ho detto, cavolo, è una cosa che comunque così vorrei capire, se si può capire almeno qualcosa, o cosa Hammer realmente pensava su questa cosa drammatica.
Sì, me l'ho segnata, l'ha chiesto Feli e me l'ho segnata. Allora, ne parliamo subito a questo punto. Hammer non mi ricordo che abbia mai parlato di espianto di organi. Conoscendo la sua medicina e come funziona il nostro corpo, è una cosa. Allora, prima di tutto bisognerebbe capire se c'è mai veramente una utilità nel fare queste cose, perché noi sappiamo che non ci sono malattie, ci sono programmi biologici, quindi se noi riusciamo a interrompere le recidive e l'organo riprende a funzionare da solo, non c'è bisogno di trapiantarlo. Questa cosa che gli organi dopo un po' non funzionano più, e questo è un processo irreale in certi casi, non è così per la medicina di Hammer, no? Poi, se una persona è ancora viva, e da persone vive devono spiantare gli organi, perché sennò il trapianto non funziona, non c'è mai l'assoluta certezza che non superi quella crisi, perché se la persona è viva ma è inerte anche, però può essere anche una crisi che la persona poi può superare. Se invece noi gli espiantiamo gli organi, ovviamente questa persona muore. Infatti questa giovane donna sarebbe morta, immagino, no? E, giusto, ci sei ancora, Carla?
Sì.
Quindi io, guarda, a dirti la verità, sono sempre stato contrario a questa cosa del trapianto degli organi, anche prima di conoscere Hammer. Prima di tutto perché è proprio questa cosa che ho detto, cioè si espiantano in persone ancora vive, e anche prima di conoscere Hammer ho pensato, ho capito, ma come fate a dire con certezza che questa persona non si sarebbe ripresa? Sapete che tante volte succede, no? In più fa parte un po' dell'estremo interventismo che ha questa folle medicina di oggi, no? Questa medicina splatter di oggi, che non vede l'ora di squartare il nostro corpo, tirar via pezzi e sostituirli con altri pezzi più o meno naturali. Quindi, e infatti, i trapianti hanno un sacco di volte crisi di rigetto che praticamente la persona muore subito. Altre volte sì, sopravvive per qualche anno, ma ameranamente non ha senso quella cosa, perché tu fai un trapianto, che ne so, anche di cuore. Ho capito, ma la persona, il relè del cuore sono sempre quelli nel suo cervello. E cosa fa? Va a interlacciarsi con un tessuto che non è il suo, in qualche modo lo accetta, Ma i conflitti poi può farli ancora, non è che è a riparo da conflitti futuri. Quindi se uno ricomincerà a fare conflitti di quel tipo, la parte del cervello c'è, presumibilmente andrà a prendere anche l'organo nuovo. E quindi non si è risolto niente sostanzialmente. Cioè, è come sempre, se non si va a prendere la reale causa dell'alterazione, e tutte queste cose sono sostanzialmente esperimenti di Frankenstein, anzi peggio. Quindi,
posso dire una cosa anche io, Davide?
Sì.
Posso dire una cosa anche io? Amer non parla di trapianti, di espianti, però per esempio nel trapianto del midollo osseo, che sappiamo bene...
dice che è un'assurdità, sì, è vero.
Di quello là ne parla e dice che è un'assurdità e che molto spesso crea. Quindi c'è un esempio proprio di questo trapianto del midollo osseo per la leucemia, che è una grande insensatezza, no? Quindi in quel caso lì ne parla e come?
Se la
gente non vuole semplicemente sono state povera.
Sì, sì, ma forse anche altre volte ne parla, ma sempre in modo negativo, sicuramente, perché comunque anche lì vai a sostituire un midollo osseo, presumibilmente che non funzioni, ma in realtà sta funzionando esattamente come deve. E in più, in quel caso lì, la persona sopravvive solo se veramente non gli portano via tutto il suo midollo osseo, perché sennò muore. Se rimane nel suo midollo osseo, poi da lì riparte, così dice Hammer, incredibilmente.
Anche per quanto riguarda le trasfusioni, no? Quindi, diciamo, in un certo qual modo io posso interpretare il pensiero di Hammer, che lui, se non l'ha tacitamente, però ha fatto capire che in realtà è contro queste cose qui, perché anche nel caso delle trasfusioni di sangue, lui l'aveva consigliato solo in casi estremi, proprio però di solito lui le cerca di farle evitare perché portano altri conflitti, no? E quindi
sì, possibili altri conflitti che può vivere la persona e
comunque posso dire sono tutti trapianti presi a persone vive, non farebbero mai, cioè non possono portare. Io sono contrario proprio per un motivo etico, però ciò detto faccio sempre l'avvocato del diavolo e chiedo a Davide, ma non c'è qualche caso di successo in questo? Per esempio, i famosi dializzati che devono farsi sappiamo che è un conflitto non capito dalla medicina tradizionale, però una volta che fai il trapianto del rene non si mettono a posto?
No, a posto no. Allora, è talmente incredibile il nostro corpo che tu gli butti dentro un rene di un'altra persona, gli attacchi lì un'arteria e il corpo comincia a farlo funzionare. Quindi questo non farebbe altro che dimostrare quanto è incredibile il nostro corpo. Ma in realtà chi è in dialisi non è che fa il trapianto del rene e poi è a posto. Ma poi tu capisci che la dialisi è una droga che ti fanno, che tante volte, anzi quasi sempre, non serve. Quindi no. Sì, magari ti dicono ok, ti do il trapianto di rene, però ti tolgo la droga, ma potevano anche toglierla senza il trapianto di rene, magari, capisci?
Però se tu lo dici a un dializzato, lui pensa di morire, se per caso si trova, che ne so, a 100 km dall'ospedale per una settimana non può andare.
Sì, no, fa sempre parte, cioè dipende sempre dalle credenze delle persone. Diciamo che ci sono, come in tutta la medicina, ci sono cose in cui fa più danni e cose che fa meno danni. Sicuramente il trapianto di midollo osseo è quello che fa più danni. Un trapianto di rene, vabbè. Però capisci che non è sempre la stessa mentalità, no? Cioè che tu hai parti non funzionanti del tuo corpo e te ne mettono altre che, vabbè, il tuo corpo accetta in qualche modo, ma sì, cioè non si esce da quella mentalità. Quindi parlare di successi, sì. Dal loro punto di vista, successo, da un punto di vista oggettivo, non saprei.
Ok. Vai con gli altri argomenti che il tempo corre. Siamo già ai 38.
Figurati.
Grazie a te.
Allora, è rimasta Anna la settimana scorsa, bruciore, lingua e la bocca. Allora, la bocca è fatta di mucosa ectodermica che ha ricoperto la submucosa, a questo punto, endodermica. E poi ovviamente c'è il tessuto connettivo, come c'è dappertutto. Quindi i conflitti che si possono fare nella bocca riguardano questi tre tessuti. Lasciamo perdere i denti, sto parlando di mucosa, quindi mucosa della bocca, delle gengive, palato, lingua e così via. Allora, la mucosa ectodermica ha la sensibilità arcaica. Quindi abbiamo iperestesia, a volte anche dolore, a volte anche bruciore, già in fase attiva. E qui il conflitto è, riguarda un boccone che vogliamo sputare. Perché Hammer dice sia la bocca che l'esofago, la mucosa ectodermica ha preso l'accezione di un conflitto che riguarda un boccone da sputare. Invece la submucosa endodermica è un boccone che in realtà vorremmo inglobare. Problematico, è successo qualcosa, però vorremmo inglobare. Ok? Quindi, mucosa ectodermica della bocca, in fase attiva possiamo già avere bruciore, perché lei chiedeva proprio del bruciore. Quindi il bruciore può essere o in fase attiva della mucosa ectodermica, quindi quando dobbiamo buttare fuori qualcosa, che può essere sia fisico, come Hammer fa l'esempio della persona che gli ha messo il palloncino in bocca quando guidava, gli ha ritirato la patente, no? Cioè gli è rimasta questa cosa di rifiutare questa cosa che gli aveva messo in bocca, no? Oppure può essere anche metaforica, buttare fuori qualcosa nel senso di dire, anche se riguarda la parola prende più la laringe, però a volte anche la bocca, no? Buttare fuori il rospo. Oppure qualcosa che è entrato in bocca, che magari per sbaglio abbiamo messo in bocca un cibo così, per il quale siamo allergici o che poi ci ha fatto schifo per qualche ragione, quindi qualcosa da buttare fuori. E in fase attiva già buttiamo via questo bruciore della mucosa. Poi invece in soluzione abbiamo insensibilità della mucosa ectodermica. Oppure il bruciore può essere dovuto al tessuto connettivo. Questo vale per la bocca, ma vale un po' anche dappertutto. Il tessuto connettivo è una svalutazione. Quindi se facciamo una svalutazione in relazione a un boccone che non siamo riusciti a prendere e così via, può attivarsi il tessuto connettivo della bocca, che qui in soluzione abbiamo ovviamente infiammazione e ci può essere anche bruciore. Oppure il bruciore lo possiamo avere anche in soluzione dell'endoderma, perché l'endoderma, la mucosa endodermica, fa proliferazione in fase attiva, soluzione necrosi caseosa, che è quella che vengono chiamate i mughetto, no? Come si chiamano, anche se non mi viene il termine, le afte in bocca, no?
Afte.
Ok, quindi quando va in soluzione mucosa endodermica, lì viene caseificata la formazione, però lì si infiamma tutta la zona e quindi anche un po' la mucosa ectodermica, anche un po' il tessuto connettivo, e lì possiamo avere anche lì bruciore, dolore. Quindi o è in fase attiva di un boccone da buttare fuori, dicendola in, diciamo, semplificando, oppure è in soluzione di un boccone che volevamo tirare dentro.
Abbiamo, se hai finito la bocca?
Sì.
Abbiamo Antonio e poi Anna. Prima Antonio.
Vai.
Ciao a tutti, mi sentite?
Ciao Antonio, sì. Ciao, ce l'hai fatta.
Ciao Davide. Sì, ce l'ho pure al 100%. Diciamo che lo stesso problema di bruciare della bocca è un po' quello che ho avuto anch'io nel periodo che nel mio travaglio.
Ah, è vero che hai avuto anche quel sintomo lì tu?
Sì. Sì.
Per te era quindi in fase attiva o era in soluzione?
Credo sia in fase, sia stato in fase di soluzione.
Cioè quando avevi ottenuto quel bruciare?
Dopo che l'ho risolto, sì.
Sì,
perché ho capito che praticamente ormai era passata e l'ho lasciata andare.
Quindi era un boccone relativo a qualcosa che volevi inglobare?
Ma in realtà non proprio così, perché è tutto successo dal periodo del Covid.
Ah, mi ricordo,
è nato tutto da lì.
È sempre relativo ai tuoi colleghi che...
Sì, diciamo proprio al sistema, proprio tutto il sistema di quando nel 2020 è venuto fuori tutto il casino del Covid, sono stati dei bocconi che io praticamente non ho voluto accettare.
Ma secondo me era fase attiva allora. Adesso ti sta un po' passando questo bruciore?
Ma allora ti dico, il bruciore in bocca adesso non ce l'ho più. E anche la parte intestinale, come ti dicevo oggi pomeriggio, sta andando molto meglio.
Perché... ma sono legate, non sono sempre legate all'ambiente lavorativo, giusto?
Sì, infatti adesso che io sono a casa da un po' di settimane, che mi sono messo in mutua, ecco. Sto migliorando.
Vedi che è stato curativo quello. Era l'unica soluzione, perché sennò recidivavi, capisci? Cioè, anche se era finita la situazione lì, però erano le stesse persone, poi a volte ripartivano discussioni, giusto?
Eh sì, per forza, sei in un ambiente dove sei circondato da persone che la pensano praticamente al 99% al contrario di quello che la pensi tu.
Sì. Poi sai, può essere
diventa un po'
sinistri, magari avevi sia la mucosa ectodermica sia un po' di tessuto connettivo, cioè c'era anche un po' di svalutazione in questa tua cosa di non riuscire magari a rispondergli sempre a tono, a dire le cose giuste, no?
Sì. Eh sì, perché comunque sei sempre sopraffatto da tre o quattro persone che ti dicono sì. la parte contraria, quindi è inutile stare anche lì.
Dalla loro parte, capisci?
Infatti, poi soprattutto in quel periodo. Che c'era il buco, in quel periodo lì io mi sono...
Allora, avete presente il calciatore della Fiorentina ieri?
Sì.
Prove. Sì. Ecco. Combinazione ieri era il compleanno del mio ultimo figlio e lui, siccome a casa mia tutti tifano Fiorentina, come regalo di compleanno è andato a vedere la partita, quindi ovviamente eravamo tutti attenti e lui, poverino, è andato a Firenze la mattina, si è fatto tutto il giorno lì, dopo un quarto d'ora è finita la partita.
Sì,
allora, conversazione in famiglia, giusto per dire, non, siamo tutti nella stessa situazione. Ma guarda che è sempre successo, e magari è stato perché aveva preso freddo, e magari, ok, dai, Gesù Cristo è morto di raffreddore, basta, cioè inutile anche insistere, vabbè, ok, è sempre successo, basta, cioè, io ci rinuncio, ripeto.
Ma, sarà
rinuncio.
Anche sempre successo, però c'è quantomeno un incremento in questo periodo.
Sì, ma ho capito, io sono un matematico, ti do tutti i grafici di sto mondo se vuoi, ma se uno non vuol vedere... è anche inutile, basta. Io rinuncio, lo dico francamente, io ci rinuncio. Se
rinuncio
uno non vuole vedere...
ogni persona vuole mantenere le sue certezze, capisci?
Sì, sì. Ma chi sono io per convincere un'altra persona? Guarda, esatto. Ognuno pensi quello che vuole.
Tu puoi dire la tua, giustamente possiamo dire la nostra, perché siamo esseri liberi. Però più
fatto veramente, fatto certe volte è veramente avvilente. D'altra parte, ma sai cosa? Sì, penso che sia un meccanismo di difesa, perché uno dice, caspita, se hai ragione tu, sono stato più cretino dei cretini. Allora
sì.
È meglio.
Sì.
Sì.
Cioè, immagina così. Quanti pensieri gli partirebbero nella testa se dovessero accettare cosa che
Non vivono più.
Quindi il cervello si autoprotegge, capisci?
Esatto.
Alberto, io per andare in conflitto con queste persone qua mi sono praticamente, posso dire, bruciato lo stomaco, il fegato, perché sono ancora in fase di guarigione con l'intestino in questo momento.
Ecco, ma adesso che sei in fase di guarigione...
Infatti la mia
Scusa, finisci.
No, vai, mi dicevi?
No, la domanda è, ne valeva la pena? No.
No, perché però mi è servito a me come capire. Che comunque non puoi avere a che fare. Sì, dovevo metterci il naso come San Tommaso. Sì. No? volevo aiutare queste persone a farle capire che non stavano andando nella direzione corretta.
Sì, ma infatti
niente, ci ho rimesso io. Vabbè.
Tu hai avuto, cioè non possiamo evitare l'HS, no? Quindi tu lì
no.
Nel momento che hai sentito queste cose, hai sentito di dover rispondere, di dover anche combattere per molti versi, no? E questo non ci sarebbe neanche niente di male. Se vogliamo, il male è continuare a recidivare. Cioè, dopo che basta, non capisci, cioè, vabbè. Poi però rimangono comunque recidive, come ti ho detto, possibili per battutine, per cose, per stupidaggini, e che però ci fanno sempre rimanere un po' in quella situazione. Quindi vedi che tu, quando sei potuto stare per i cacchi tuoi, hai potuto staccare totalmente da loro, le tue giornate avevano tutti altri pensieri, e vedi che hai smesso di recidivare, sì. Stai bene.
Sì, adesso sto praticamente, ormai penso di essere nella fase finale di guarigione dell'intestino, però comunque ho passato 2 anni abbastanza tosti tra lo stomaco, il fegato.
Ma andavi già anche in guarigione anche prima, per ore ci divavi.
Eh sì, rimanendo nell'ambiente sì.
Invece adesso hai smesso di recidivare, quindi i processi si normalizzano.
Però guarda, posso garantire che sono parecchio lunghe. Io lo sto trovando lungo come processo. Non utilizzando medicinali, seguendo soltanto Hammer, è veramente pesante. Perché,
cioè, hai recidivato tante volte e quindi di massa conflittuale c'è un po'. Quindi anche quando finisce tutto, però un pochino ci vuole. Ma adesso devi tornare al lavoro tu?
No, io adesso fino a 15 sono in mutua.
Ok.
Poi siccome, come ti ho detto, che avevo fatto gli esami del sangue e avevo l'emoglobina a 7,5, adesso l'11 devo andare di nuovo a rifare gli esami, perché secondo loro io ero anemico oppure avevo preso la leucemia, ma in realtà è soltanto la B12 che è bassa, come ti avevo detto l'altro giorno.
Può essere anche un effetto delle recidive. Adesso che non stai recidivando, provo a rifare gli esami per un mese.
Sì, ma visto che ho perso 12 kg in 2 anni, sai, gli ultimi 2-6 kg li ho persi tra settembre e novembre. Praticamente nutrimento in corpo non ne avevo più molto, quindi è normale che l'emoglobina andata giù.
Sì, perché recidivando sempre non assorbivi tanto, e quindi...
poi... Sempre diarrea, in pratica il corpo non assimila nulla. Adesso in queste ultime 3 settimane che ho fatto a casa, mi è ritornato l'appetito, mi è ritornato anche la voglia di mangiare come si deve, piatti come si deve, incomincio a recuperare qualcosina. Infatti ho ripreso 2 kg nel giro di 3 settimane. Bene. Spero di continuare così.
Ma sicuramente.
Sì. Però la mia esperienza di oggi e che voglio portare qua è che praticamente io non ho seguito, a parte gli esami del sangue per capire come si evolveva il tutto, non ho utilizzato farmaci, non ho utilizzato nessun tipo di tecnica invasiva, gastroscopie o qualsiasi altra cosa che volessero farmi loro.
Certo.
E sono andato avanti praticamente così.
Una domanda,
di guarire.
Quanti 52. Anni hai? E hai moglie, anni. Hai moglie, figli, qualcosa?
Sono divorziato da 8 anni.
Guarda queste scelte.
Cosa?
Scusa, perché anch'io ho dei buchi ogni tanto. Finisci pure la frase?
Praticamente sono divorziato da 8 anni e ho 2 figli adulti, una femmina e un maschio, di 26-25 anni.
Perché a volte la difficoltà di fare delle scelte controcorrente è aumentata da quelli che ci sono vicini e convinti di fare il nostro bene, trovano tutte le maniere per convincersi. Sì. Molto spesso il famoso ricatto morale della vittima. Se non vai a farti questo esame, se non fai, vuol dire che non mi ami. È bestiale questa, se ci pensi. Se non ti fai operare...
Sì.
Esatto. No, da quel lato lì sono fortunato perché i miei figli seguono la mia linea, quindi anche loro niente vaccini, niente di tutte queste cose assurde.
Bene. No, comunque quello che ha detto Alberto è verissimo, Cioè, molto molto spesso succedono quelle situazioni lì. Io mi ricordo uno dei primi conflitti forti che ho fatto dopo che ho conosciuto Hammer, ho avuto la tosse per 2 mesi. E mia mamma veniva, se mi sentiva tossire di notte, veniva lì, no, adesso chiamo l'ambulanza, e ti stai lasciando morire. Non mi sto lasciando morire.
Sì, i familiari fanno una parte più grossa, fanno il danno più grosso, secondo me.
Io avevo già capito il conflitto, che avevo capito che la risoluzione, sapevo già che mi durava tanto sta tosse, ma non ero per niente preoccupato io. Però da un esterno che ti sente tossire tutta la notte, spesso succede che si preoccupano.
Ah sì. Niente. Non so se volete farmi domande per avere qualche risposta particolare.
No, ma è già una bella testimonianza la tua. È perfetto, sono perfette le leggi biologiche anche nel tuo caso, no?
Sì, diciamo che ho semplicemente seguito il mio corpo, ho cercato di ascoltarlo il più possibile. Poi anche perché tra vomiti e diarrea non è che puoi fare molto, però, no, esatto, ascoltandomi. Però...
sei stato anche bravo nell'accettare il sintomo, cioè è chiaro, non fa piacere a nessuno, sì, avere vomito, diarrea, però comunque non è che hai detto, si sei preoccupato, hai detto no, qui è meglio che faccio qualche esame o cose così, no? Sapevi da dove veniva questa roba, giusto?
Sì, gli esami erano più che altro per giustificare anche il medico, perché quando vai a chiedere la muta, quello ti dice sì, vabbè, la muta ma per cosa? Okay, non è che posso dire ho raffreddore o la diarrea tutte le volte.
Certo,
quindi
certo.
Io...
quello sono necessità, diciamo, burocratiche, ma è diverso se uno ci crede, cioè va a cercare risposte dalla medicina ufficiale, no?
Certo. Pensa che bello, magari ti danno anche la 104 e tu sei bello felice che sei
detto sinceramente, con gli esami del sangue loro possono anche aiutarti a, perché io, visto che non ho più nutrimento nel corpo, potevo aiutarmi ad aumentare i nutrimenti, che non so, con degli integratori particolari. Ma invece io... no, cioè loro proprio non ti aiutano in questo.
Ma gli esami in sé non sarebbero neanche, cioè avrebbero anche la loro utilità per capire meglio cosa sta
succedendo,
però il problema è che vengono letti tutti al contrario, in modo terroristico. Quindi...
sì, perché loro vanno a cercare una causa specifica, infatti loro, io sono proprio andato a fare gli esami in oncologia, quindi di anemia e leucemia. Direttamente lì mi hanno mandato, per loro ero già un caso morto.
No, diciamo che loro avevano fatto la loro ipotesi di base e poi tramite gli esami volevano confermarla, sempre così,
sì, fanno. Però ci è rimasto un po' male, il medico mi fa, quando mi ha letto i dati mi fa, lei è fortunato perché ha soltanto la B12, io l'ho guardato come prima stavo per dire, ma vai a fare in culo, scusate il francesismo. Cioè sono in oncologia e tu mi vieni a dire che sono fortunato. Cioè, questo è quello che, come aiutano i pazienti a... vabbè.
Fanno quello che possono, dai. Poi tenete sempre conto che i medici vedono un sacco di persone tutti i giorni, E quindi,
sì, quello è anche vero.
Cioè, il problema della comunicazione è vero che c'è, ma è anche dovuto al fatto che non hanno tempo. Perché, come sappiamo, cioè, per fare una lettura ameriana non è che la fai in 3 minuti, Cioè, devi entrare un po' nell'ottica della persona, capire cosa gli stava succedendo e tutto. E come fanno? Non hanno materialmente tempo.
Sì, diciamo che dovresti avere già un approccio diverso, non proprio da medico, ma magari da persona un po' più umana nei rispetti con le altre persone.
Hanno anche i protocolli, capisci? Come ho detto prima, cioè loro in base a certi esami, a certi valori, devono dirti che hai quella cosa, con quelle percentuali,
sì, però ci sono...
di sopravvivenza, bla bla bla.
Lo so. Vabbè.
Così.
Questa è la mia testimonianza. Speriamo che possa servire a chiunque.
Sicuramente, grazie Antonio.
Aveva chiesto di parlare anche, adesso non mi ricordo più se era Carla o Maria o Anna, non so, chi aveva chiesto di parlare? Non mi ricordo più, scusate,
ho chiesto io,
Anna.
Grazie, sono io quella che ha posto la questione della lingua. Sono io. Buonasera a tutti. Intanto mi sembra di parlare con me stessa, perché finalmente riesco a sentire, ascoltare persone che la pensano esattamente come me.
Bene, abbiamo fatto il bar per quello, no? Così ci troviamo.
Sì, sì, sì. È molto bello, grazie. E io conosco Hammer da un po' di anni, perché l'ho studiato in un corso di naturopatia a Torino. Uh-huh. E ho sempre cercato di applicarlo nella mia vita e ho fatto, tra virgolette, il lavaggio del cervello alle mie figlie, tant'è che anche quando erano ragazzine, adesso una ha 34 anni, l'altra 31, quando erano ragazzine mi dicevano, sai, la mia amica ha questo, secondo te qual è il conflitto? E mi chiedevo,
ah, bello.
No, veramente bello, veramente bello, tant'è che quando c'è stato l'obbligo vaccinale erano sicurissime di non farlo, assolutamente. In più, una nipote non è stata vaccinata di niente ed è una bambina che ha ogni tanto il naso che cola e basta, ha 2 anni, va al nido e non ha nessun tipo, insomma. Vabbè, comunque Ti ringrazio Davide per la risposta. Io più o meno avevo capito qual era il problema, però insomma volevo una spiegazione un po' più specifica, perché purtroppo io il 7 di novembre sono stata investita con da un monopattino.
Ah, ecco.
E però il dramma è che io avevo il passeggino, ero con mia nipotina. E sono riuscita, non so come, non so in che modo qualcuno da lassù ci aiutate, a evitare il peggio.
Okay.
E però il problema è che ero in Francia. Io il francese lo parlo abbastanza bene, ma avendo la bambina nel passeggino, cioè praticamente sta disgraziata, ha beccato il passeggino, e io per tenerlo, perché non andasse in mezzo alla strada, eravamo nelle strisce pedonali, tra l'altro, l'ha proprio preso di striscio, però ha rigirato il passeggino, e io l'ho tenuta. Ho tenuto sto passeggino. Poi, per non spaventare mia nipotina, che ha 2 anni, l'ho presa subito in braccio, mi sono accertata che non avesse niente. Tra l'altro era anche buio. Erano 6 di sera, così, no? Ho detto delle cose a questa ragazza, ma ho cercato di non urlare.
Certo.
E di frenare un pochino, ecco, la lingua, diciamo.
Poi
io il francese, appunto, lo so, ma non conosco tanto gli insulti, purtroppo. Perché l'avrei veramente, anche perché comunque questa si è permessa di dirmi, ma io non ti ho vista.
Capito.
Allora, strisce pedonali. Cioè questa arrivava da una strada abbastanza buia, ma io ero sulle strisce pedonali, ma per fortuna ero appena partita, no? Lei, secondo me, lei entrava in una strada, in una via, e quindi perché andava a una certa velocità, perché se non andava forte frenava e non ci beccava, lei ha guardato a sinistra per accertarsi che non le venivano addosso le macchine, ma non ha visto noi che arrivavamo. Insomma, io ero veramente scioccata, appunto, e non volevo che mia nipotina si spaventasse.
Che è stato proprio un conflitto, nel senso che vedi che il conflitto sono sempre qualcosa che confligge, cioè da un lato volevi urlarle dietro queste certe cose a questa ragazza, a questa donna, però dall'altro ti bloccavi sia per la questione della lingua, sia per non far spaventare la bambina.
E mi sono trattenuta, poi io ho battuto, sono andata da una fisioterapista, mi ha fatto 2 trattamenti, è andato tutto bene, la bimba ha avuto un piccolissimo, un graffietto che non impercettibile, però comunque lo spavento è stato grande, e la lingua è uscito fuori diciamo una decina di giorni dopo, quindi secondo me è proprio quello che ho trattenuto. Allora io mi immagino a volte di morderla questa qua, di morderla, di dirle delle cose, di averla parlarle in italiano ovviamente, e probabilmente sto andando in soluzione, credo.
Dopo una decina di giorni ti è cominciato
più o meno, sì, anche di più.
Ok.
Perché è successo il 7, sì, diciamo che per una 7. Ma la cosa però, scusami Davide, io conosco anche un po' la medicina cinese e ho guardato gli organi che sono legati al punto dove mi brucia. All'inizio mi bruciava proprio nel polmone. Polmone avevo il bruciore, il puntino è della lingua, sì. Perché sai che, non lo so se lo sai, ma penso di sì, che ogni pezzo di lingua, diciamo,
sì, ogni parte c'è tutto, no? Negli occhi, nella lingua, nelle mani. Sì.
E però ho visto che appunto poi è uscito proprio fuori un puntino bianco e era veramente fastidioso a livello del polmone, e lì guarda, è proprio il trauma, lo spavento.
Allora, potresti aver attivato un pochino anche i polmoni, che magari non ti hanno dato tanti sintomi, ma in realtà potresti aver attivato tutte e due, sia spavento.
Spavento
sia questo boccone da buttare fuori.
Sì, infatti, però proprio volevo allacciarmi anche al discorso che facevate prima. Se conosciamo e conosciamo i sintomi, cioè è più facile, è molto più facile dare un senso a quello che ci succede.
Sì.
È più semplice e ci, veramente ci salva la vita in tante occasioni.
Beh.
E io poi volevo precisare una cosa, conosco tante persone.
Se tu per esempio non conoscevi Hammer, ti veniva questo bruciore alla lingua, potevi anche preoccuparti, potevi andare a farti vedere, no?
Esatto, sì, io peccato che ho cambiato due, io abito a Torino non da molto, ho cambiato due medici che stanno, sono andati tutti e due in mucca, non mi hanno mai vista. Mai visto. Io lavoravo, quando studiavo Hammer, io lavoravo da un medico in un altro paese vicino a, a Torino, a Chieri, e praticamente avevamo delle discussioni. Vabbè, poi ovviamente lui, insomma, tirava i pugni nella scrivania e quindi, va bene, cioè, aveva vinto lui, vabbè. Comunque, vabbè, cioè, ma il problema è anche che io conosco persone che hanno studiato Hammer e che è sempre il vicino di casa che c'è in conflitti, ma mai loro. Perché la questione è dirsi la verità.
Beh, sì, sicuramente.
Se io mi dico la verità su una determinata questione che sto vivendo, devo mettere in gioco la mia vita. Molto spesso tanti fa paura,
No, è vero. Boh. Bisogna essere, dico sempre, bisogna essere sinceri con noi stessi prima cosa.
Sì. E non è facile, non è facile, però è una questione di esercizio.
Però è anche una grande opportunità che ci dà sempre il corpo, per quello dico che il corpo è maestro, perché sì. Ci fa vedere veramente noi stessi.
Ok, grazie mille, grazie per avermi ascoltata.
Figurati.
Grazie a te.
Hai fatto, sei la stessa Anna che ha fatto anche la domanda sugli anticorpi antitiroidei, no?
No, io ce l'ho chiesto per la lingua.
Va bene.
Grazie, grazie infinite, grazie che ci siete.
Grazie a te, cara.
Grazie a te. Non vedo altre mani alzate, quindi se vuoi dire l'ultimo argomento, siamo già alle 10:05.
No, io ho accennato a questa cosa perché c'è quest'altra Anna che aveva chiesto gli anticorpi antitiroidei. Allora, c'è da... qui farei un discorso un po' come ho fatto anche altre volte. I valori del nostro corpo che possiamo misurare sono milioni. Un singolo valore che è leggermente fuori dai range che dice la medicina praticamente non vuol dire niente. Quindi sì, va bene, ci sarà magari un micro conflitto che ha portato a quella micro alterazione, ok, ma se non ci sono sintomi, cioè io parto sempre dai sintomi, se una persona ha zero sintomi, cosa vai ad andare a vedere i suoi valori più alti, più bassi, cioè quello sarà l'equilibrio che ha trovato il corpo in un programma biologico che era talmente piccolo che non ci ha dato sintomi, cioè il corpo non ha ritenuto opportuno neanche dirlo al nostro sistema nervoso centrale, al nostro cervello. Quindi queste cose io vedo che servono solo a far vivere altri conflitti. Che la persona dice, ah, c'ho quel valore sballato e comincia a svalutarsi, a pensare che c'è qualcosa che non va, cose così, no? Quindi mi sembra solo una cosa in negativo, capisci cosa voglio dire, Alberto?
Sì, sì, assolutamente. Va bene.
Bene, poi ci sono altri argomenti, ma sono un po' più complessi. Ida ha chiesto dei polmoni, ne parlerei la prossima volta perché i polmoni ci vuole un po' a spiegarli. E poi tenete sempre conto che sono queste che vi do qui in 10 minuti sono spiegazioni molto veloci. Ovviamente non è che in 10 minuti posso spiegare tutte le possibilità che possono succedere a livello clinico, complicanze e così via. Quindi quello poi bisogna studiare, approfondire a livello personale. E così. Poi se si ha un dubbio specifico su una sintesi, un singolo sintomo, va bene, si può dire che cos'è, però fare una dissertazione completa è un po' dura in questa sede. E quindi sì, ne parlerò la prossima volta, dirò le componenti principali, seguendo sempre il percorso embrionale, quindi partiamo dai tessuti più antichi, così, quindi per dare un'idea, ecco, sì, un'idea possiamo darla, però tutte le risposte ovviamente no. Poi ha chiesto Palma sulle malattie esantematiche, anche quello sarebbe interessante fare un discorsetto. e anche sull'assenza mi hanno chiesto, e anche Manuel ha chiesto sugli zuccheri, la questione della glicemia, del diabete, anche lì c'è da fare un mini discorso. Quindi tutti argomenti interessanti, però li facciamo la prossima volta.
Beh, io osservo con piacere che questa volta gli interventi cominciano a essere più numerosi e soprattutto fin dall'inizio, quindi una sorta di timidezza che c'era all'inizio non c'è più, e beh, fa piacere che ci siano tanti che condividono le loro esperienze.
È vero.
È vero. Sempre una comunità e non soltanto un seminario in cui uno parla e tutti ascoltano.
Esatto, questa è la cosa bella. Stasera è stata abbastanza bar, diciamo.
Sì, molto, molto interattiva, diciamo. Quindi, Va bene, allora io ti ringrazio, Davide, come sempre, e ci vediamo fra 7 giorni, lunedì 9 dicembre. Io quasi quasi nel gruppo al bar metto il senza impegno, parlando di primavera, estate dell'anno prossimo, c'è un certo interesse a fare magari due o tre giorni, un fine settimana in presenza, anche un po' per conoscersi, fare un po' una vacanza con approfondimenti.
Sì, vediamo, la buttiamo lì. Cominciamo a tastare terreno, poi vabbè, aprile, più o meno aprile sarà quasi un anno che facciamo il podcast, è iniziato a fine maggio. Quindi può essere
vediamo.
No? Alla fine festeggiamo l'anno del podcast.
Sì, perfetto. Grazie a tutti, ci vediamo fra 7 giorni. Buona serata.
Grazie a tutti, un abbraccio, ciao. A presto.
Ciao.